Lo sport.
Svizzera-Canada, l'esame della verità, il mondiale, e chiude il secondo giro tra spettacolo e qualche ombra. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Vincere a Vancouver per restare a Vancouver. Svizzera e Canada si giocano stasera il primo posto nel girone, una sfida in cui i rossocrociati sono obbligati a vincere se vogliono chiudere il girone in testa e guadagnarsi così una settimana intera di riposo in vista della sfida dei sedicesimi che il 2 luglio si giocherebbe proprio a Vancouver. Ambizioni che sono pure quelle dei canadesi e che negli anni hanno scalato le gerarchie del calcio mondiale. Paolo Laurenti.
Sfogliando l'album Panini di Messico 86 e aprendolo alla pagina del Canada, l'occhio ci scappa sul biondo difensore Ian Bridge.
It's not a great picture of me.
Non una gran bella foto quella, ci tiene a precisare ridendo. Ci colpisce, sotto la sua immagine, la squadra d'appartenenza a quell'epoca, la Chaux de Fonds. Cosa ci faceva oltre 40 anni fa il canadese nel nostro campionato? Fu una particolare coincidenza. Inizia così la chiacchierata con Ian Bridge. Con il Canada nell'84 giocavamo un amichevole contro l'Italia a Toronto e gli arbitri erano svizzeri. Ad accompagnarli c'era Freddy Rumo, presidente della Lega Nazionale Elvetica e pure presidente del club neocastellano. Mi notò e finì per arrivare in Svizzera, dove rimasi per 5 anni. Fu una bella esperienza, ci confermò. Confessa l'oggi 66enne, la prima in Europa. La squadra era discreta, nel primo anno arrivammo fino in semifinale di Coppa, in campionato invece lottavamo per non retrocedere. E proprio per questo il club non mi lasciò partire per il raduno premondiale del Canada fino a salvezza matematica. Raggiunsi la nazionale infatti solo una decina di giorni prima dell'inizio della Coppa del Mondo, forse anche meno, rammenta Ian Bridge, che poi fa riaffiorare altri ricordi. A quei tempi l'atmosfera del mondiale era molto diversa. Pensa che c'era un solo giornalista dal Canada al seguito, che non sempre tra l'altro veniva ai nostri allenamenti. Ma il ricordo più grande è stato poco prima del debutto contro la Francia. Nel tunnel prima di entrare in campo, accanto a Bossis, Battiston, Platini, che fino a poco prima guardavo in TV. Porca miseria, mi dicevo, è tutto vero.
Yeah, and I'm standing beside like guys like Bossis, Battiston, Platini. Holy shit, this is for real now. I didn't think it would take 40 years.
Non immaginavo però ci volessero 40 anni per vedere un Canada competitivo come oggi. Spero possa superare qualche turno. Ci sono giocatori di talento come Davis e nel paese e soprattutto Vancouver c'è grande entusiasmo, nonostante sia calcio e non hockey, ma il livello di passione per questo sport sta aumentando seriamente. Al Canada basta un pareggio per vincere il girone, ma questo vantaggio, analizza in conclusione il nazionale canadese dell'86 Ian Bridge, potrebbe essere un'arma a doppio taglio se si pensa solo a non perdere. È una sfida a livello mentale per i canadesi, speriamo di riuscire a vincerla.
Ricordo l'inizio di Svizzera-Canada questa sera alle 21 con diretta anche in radio qui su Rete 1 nel nostro Sport e Musica. E dopo i successi del Portogallo 5-0 sull'Uzbekistan, il pareggio 0-0 tra Inghilterra e Ghana e l'1-0 della Croazia su Panama e della Colombia contro il Congo, si è chiusa nella notte il secondo turno della prima fase. Ne approfittiamo allora per fare già un bilancio con Omar Gargantini, cui chiedo cosa è piaciuto di più in questa appunto prima parte del campionato del mondo.
Beh, intanto 7 squadre qualificate e 5 già fuori, e questo il resoconto è strettamente numerico dopo le prime 48 partite, vale a dire poco meno della metà del totale. Detto questo, resterei ai numeri, perché il primo aspetto da sottolineare è che si segna tanto, tantissimo addirittura, come mai a questo punto del torneo, oltre 100 gol, e siccome il gol è la sublimazione di questo sport, beh, come si fa a non essere contenti e appagati? E molto positive poi si stanno rivelando anche alcune delle nuove regole introdotte per snellire le perdite di tempo. Simulazioni di infortunio? Diventate quasi inesistenti, rinvii del portiere e rimesse laterali e molto più veloci. Insomma, la fluidità del gioco, ma anche il minutaggio complessivo effettivo di ogni partita ci hanno parecchio guadagnato. E poi ci si aspetta che venga citata anche una squadra che ha impressionato. Beh, per non fare i soliti nomi, dico Stati Uniti. Al netto di avversari non irresistibili, giusto dirlo, l'America ha proposto un calcio intenso, dinamico e anche spettacolare, molto esigente però sul piano fisico, e questo potrebbe rivelarsi un limite fatale.
Mentre i punti negativi, se ci sono, dove possiamo trovarli secondo te?
Dico subito senza esitazioni l'hydration break, nobilissimo, intendiamoci nel suo intento originale, ma una farsa in questo caso. C'è sempre perché serve a vendere pubblicità, bastava in fondo dirlo con maggior onestà intellettuale, ma ovviamente l'avremmo vissuto per quello che è, ovvero un cambiamento delle regole del gioco. Hydration break che si stanno poi rivelando dei veri e propri time out, ma allora senza ipocrisia, perché non chiamarli col loro nome anziché pause rigeneranti? E non mi piace nemmeno che il primo criterio in caso di arrivo a pari punti sia diventato lo scontro diretto anziché la differenza reti, perché va a svilire troppe partite di una terza giornata che con 32 qualificate su 48 è già di per sé povera di pathos. Insomma, questa prima fase del torneo è praticamente inutile perché le migliori passano tutte senza alcun tipo di rischio. E chiudo, visto che alla prima domanda avevo fatto il nome di una squadra che ha sorpreso in positivo, facendone anche uno per chi ha profondamente deluso, e allora dico Turchia, ma più in generale l'Europa di medio-basso cabotaggio. Beh, e forse la rivendicazione di più posti non ha più un fondamento legittimo da parte della Confederazione Europea.
Noi andiamo a chiudere con alcune notizie. Nel motomondiale la Ducati si separerà da Francesco Bagnaia al termine di questa stagione, infatti il pilota italiano lascerà il team, come ha fatto sapere proprio oggi la casa di Borgo Panigale. Il due volte campione del mondo non sarà quindi nel 2027 il compagno di scuderia di Marc Marquez e molto probabilmente si accaserà all'Aprilia. Infine, per il tennis, sono in corso a Wimbledon le qualificazioni. Nel secondo turno in campo attualmente c'è il ticinese Remy Bertola che affronta l'austriaco Rodionov che ha vinto il primo set 6-4, situazione nella seconda partita 2-2. L'altro elvetico Jerome Kim se la vedrà con il danese Holmgren. A seguire nel pomeriggio Gilles Teichmann affronterà la canadese Andreescu.